e abbiamo subito il piacere di avere in nostra compagnia il pastore battista Raffaele Volpe. Ben trovato Raffaele, buongiorno, grazie per essere
buongiorno
con noi.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, come di consueto in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità, prendendo spunto da degli articoli che troviamo sui giornali. Oggi devo dire che la prima pagina dei giornali è insomma dedicata in gran parte ai timori per la salute di Berlusconi. Vedo il Corriere della Sera: timori per Berlusconi, il leader di Forza Italia in terapia intensiva, malattia del sangue e polmonite. Anche La Stampa: paura per Berlusconi, è una roccia, ce la farà. Repubblica dedica una foto: Berlusconi ricoverato in terapia intensiva, il fratello Paolo ce la farà anche stavolta. Però devo dire che in particolare Repubblica dedica diciamo l'enfasi maggiore in prima pagina a un'altra notizia: l'Italia delle diseguaglianze, Sud fuga dalla scuola. E allora naturalmente noi facciamo gli auguri a Berlusconi, insomma, che se la cavi anche stavolta.
È nelle mani del professor Zangrillo.
Ecco, però è una persona anziana e quindi insomma tutto, anche le cose più semplici.
Se ti senti anziana, Roberto.
Beh, dai. Allora, Raffaele Volpe, avremo modo anche di parlare forse dell'eredità di Berlusconi, nel bene e nel male, ma oggi ci vogliamo concentrare forse, prendendo spunto da Repubblica, su questa fuga dalla scuola. Io leggo il titolo completo: bocciati per le assenze in 83.000, quest'anno si teme il raddoppio. In provincia di Napoli picchi del 60% di abbandoni. Rispetto al nord, pochissimi istituti hanno le mense. E i ritardi nei progetti rischiano di bloccare gli interventi del PNRR. Allora, poi si parla del potere di acquisto delle famiglie, ma questo è un altro tema. Ecco, Raffaele Volpe, devo dire che Repubblica ha avuto un certo coraggio a evidenziare questo tema in prima pagina, rispetto appunto a quello che fanno i quotidiani quest'oggi. Ha fatto bene a evidenziare questo argomento, cioè lo vedi come importante, un tema che non è che riguarda solo la scuola, ma la diseguaglianza all'interno del paese.
È un tema fondamentale non da ora. Quando ero pastore in Sicilia parlavamo già della questione dell'abbandono scolastico, cercavamo già di organizzare con le scuole una maggiore sensibilità sul tema della frequenza, soprattutto di minorenni, no, alla scuola. Solo che dovevamo fare i conti con un problema che non era solo scolastico, ma che era generale, nel senso di una realtà dove mancano strutture, dove mancano infrastrutture, dove non c'è lavoro. Si parla tanto di siccità, no? Ecco, c'è una siccità sociale nel nostro meridione. E noi dovremmo mettere al primo posto questa questione e dovremmo lavorarci per i prossimi decenni nella speranza che veramente si possa superare questa separazione del nostro paese.
C'è un commento, un editoriale di Isaia Sales: mezzogiorno, omissione di soccorso. Ecco, considerando che negli ultimi tempi si è parlato della questione settentrionale, ecco, è la cosa che fa un po' sorridere per certi aspetti, visto il problema gravissimo che da sempre, per la verità, accompagna la storia italiana, cioè la questione meridionale, insomma. Non so.
Sì, senz'altro. Diciamo che, come dire, è mancato purtroppo anche una continuità politica, no, di rappresentanza nel meridione. Ci sono state delle primavere, dei tentativi, però è mancata quella continuità essenziale perché un progetto potesse essere portato avanti negli anni, perché la questione meridionale di cui si parlava tanti decenni or sono, la questione meridionale è una questione a lungo termine, non è una questione che si risolve costruendo un ponte o aggiustando qualche linea ferroviaria. È una questione globale.
Devo dare la parola a Claudio, però prima io vorrei segnalare che tra le critiche più feroci che io ho sentito in vita mia, insomma, sul meridione, sui politici del Meridione e sulla mentalità, le critiche maggiori io le ho sentite da meridionali che si sono trasferiti al nord e che erano spietati proprio, no, nell'analisi che facevano. Ora va bene, naturalmente singole persone non fanno tendenza, naturalmente, però ecco, mi colpisce questo aspetto e se ci sono degli spazi forse per l'autocritica anche. Claudio?
Approfitto della presenza di un uomo del sud, un
certo,
uomo
Raffaele.
Colto del sud, perché io penso questa cosa e vorrei sentire Raffaele, non penso di pensarla solo io. Io credo che lo sbaglio è proprio dello Stato, cioè questo assistenzialismo sbagliato di dare e di creare una situazione per cui il Sud viene aiutato in questa forma sbagliata. Invece bisogna dare al Sud, alle scuole del Sud, alle aziende del Sud l'opportunità di investire dei soldi, di investire anche le capacità e le tante ricchezze.
Bene, naturalmente tra le righe uno potrebbe dire qua c'è il progetto di decentrare, dunque di rendere il paese, no, dice di no Claudio.
Ma la scuola non la puoi decentrare.
Allora, sentiamo cosa ne pensa Raffaele.
Beh, innanzitutto parliamoci chiaro, cioè l'assistenzialismo meridionale non è superiore ad un assistenzialismo generalizzato in tutta l'Italia, cioè se uno va a vedere gli investimenti fatti al nord dallo Stato sono maggiori di quelli fatti al sud, quindi non è un problema di assistenzialismo, è avere un progetto per il sud, questo è il punto, avere un'idea di che cosa si voglia fare per il sud e per questo parlavo di lungo termine, ci vuole una programmazione di lungo termine dove tu costruisci infrastrutture, dove tu rafforzi la scuola, il tessuto sociale viene in qualche modo ricucito perché ha troppi strappi. Ed è naturale che poi in una condizione di degrado sociale, le mafie, l'inquinamento di ogni tipo di criminalità prende piede.
Certo, e forse direi che tra tutti questi progetti partire dalla scuola non sarebbe un'idea sbagliata.
Io solo una cosa, le mense al sud sono la metà, metà delle mense, che vuol dire facilitare l'abbandono scolastico, perché la mensa è anche un
rispetto al nord, pochissimi istituti hanno le mense, questo è in prima pagina su Repubblica di oggi. Io direi, ascoltiamo adesso una canzone di Lauren Daigle, Look Up Child. È una canzone di ispirazione evangelica che vuole infondere un po' speranza, no? Guarda su, guarda in alto, figlio, e ecco, di fronte a volte alla tentazione dello scoraggiamento è importante guardare in alto. Quindi noi abbiamo un soffitto neanche tanto carino, ma insomma.
Più che altro l'abbiamo basso.
Vabbè, dai, ascoltiamoci Lauren Daigle con Look Up Child e poi torniamo a parlare con il pastore Raffaele Volpe, anche perché ci sono diversi temi. Per esempio, hai partecipato di recente a un incontro su due figure molto interessanti, Martin Luther King e Dietrich Bonhoeffer, sui temi della non violenza, un guardare indietro alla storia, la storia recente, anche per cercare di capire se ci sono degli insegnamenti utili per noi. Abbiamo naturalmente la guerra in Ucraina in corso e ci domandiamo cosa avrebbero detto questi grandi personaggi della storia del protestantesimo, insomma anche recente, a proposito della nostra stretta attualità. Ascoltiamo a Lauren Daigle, Look Up Child, su RWS.
I hear you say
Lauren Daigle, Look Up Child. Torniamo a parlare con Raffaele Volpe, pastore della Chiesa Battista di Pistoia. Dunque, io vedo che tu hai partecipato lo scorso 4 aprile a un incontro interessante dal titolo Martin Luther King e Dietrich Bonhoeffer tra non violenza e resistenza, organizzato dalla Diocesi d'Italia e la Chiesa Protestante Unita e dal Circolo Culturale Evangelico Buon Pastore, la Parrocchia Cattolica Romana Santa Maria Ricorboli. Insomma, un incontro che metteva a confronto due figure importanti della storia del protestantesimo internazionale e su un tema, quello della non violenza, importante anche per noi oggi. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
Approfitto della presenza di Raffaele, grande conoscitore di questi due uomini. Ecco, ti volevo chiedere, Raffaele, è possibile che tutte e due, per le loro posizioni prese sulla guerra, uno la Seconda Guerra Mondiale e sappiamo la scelta fatta, e l'altro sul Vietnam, hanno proprio alla fine rischiato e perso la loro vita?
Beh, su Bonhoeffer non c'è alcun dubbio. Su Martin Luther King è una tesi interessante che, diciamo, il maggiore conoscitore di King in Italia, il professore Paolo Naso, suggerisce in uno dei suoi ultimi libri. Quindi la possibilità che, diciamo, quell'atmosfera militarista americana avesse avuto un'influenza nell'omicidio di Martin Luther King.
Ecco, però Bonhoeffer è finito nel campo di concentramento e poi impiccato, no? Anche perché in qualche modo aveva avuto una responsabilità, sia pure indiretta, nel tentativo di assassinare Hitler. Allora, ecco, il tema della resistenza e della non violenza qui va in cortocircuito, non so qual è il... che poi è sotto traccia il dilemma nostro. Cioè, noi vogliamo resistere ai tentativi, diciamo, del prepotente di turno di risolvere i problemi che magari esistono e sono reali, però risolverli in questa maniera qui, ecco. D'altra parte, come si fa a resistere in maniera non violenta? E un po' è lì il dilemma, che mi pare che fosse anche il dilemma di Bonhoeffer, o sbaglio?
Ma il dilemma di Bonhoeffer, senz'altro. Bonhoeffer non è un maestro della sua scelta, è una sua scelta personale. Quando lui affronterà la questione dell'etica nelle sue tante riflessioni, dice che l'etica è anche il coraggio che bisogna avere di usare un'azione, ma non farla diventare poi l'azione che tutti debbano seguire universalmente. Quindi è una sua scelta e va valutata nella sua storia biografica, senza farla diventare.
Ok, mentre Martin Luther King ha tentato in qualche modo di, come dire, di proporre un'etica universale da questo punto di vista, con la forza dell'amore, tra virgolette?
Più che un'etica universale, io direi una scelta spirituale da parte di Martin Luther King. Martin Luther King deve maturare pian piano, un passo alla volta, che cosa effettivamente l'attivismo non violento, perché attenzione, si parla di una resistenza attiva, non passiva, della non violenza, quindi esponendo i propri corpi, esponendo le proprie vite, e ha dovuto imparare a fare un lungo percorso per giungere alla consapevolezza che la non violenza non è semplicemente una tattica, una strategia, ma è una scelta spirituale, perché significa guardare negli occhi il tuo nemico e considerarlo un essere umano.
Interessante, però ci ripropone, come dire, il tema, il dilemma della guerra e della pace oggi nel nostro tempo.
Il fatto che, per, come dice il Vangelo, ama il tuo nemico, amare il proprio nemico vuol dire riuscire a guardarlo negli occhi senza
bene.
Avere dentro.
Allora, se si tratta del collega d'ufficio, per carità. Cioè, il problema è quando abbiamo a che fare con un esercito che ti invade, insomma, no? E allora lì che cosa guardi? Cioè, vediamo un po'.
Sì, innanzitutto, ovviamente, sia Dietrich Bonhoeffer che Martin Luther King parlavano a partire del proprio paese invasore, quindi parlavano a partire da una realtà in cui l'America e la Germania erano gli invasori. Quindi la loro proposta era una proposta indirizzata al carnefice, non alla vittima. Invece, per quanto riguarda la vittima, ancora una volta credo la posizione di Dietrich Bonhoeffer è una posizione molto interessante, cioè quella di dire che la capacità che bisogna avere è capire qual è l'azione storica moralmente più matura nel momento storico in cui ti trovi, senza scrivere alcun pensiero generico e generalizzato, no, su come si risolvono i problemi. Martin Luther King, da parte sua, aveva capito che anche la strategia non violenta per gli africani americani era una strategia vincente, perché non avrebbero mai potuto competere con la forza, no? con le strutture politiche degli Stati Uniti.
Certo. Allora, naturalmente su questi temi noi continuiamo, no, a riflettere, insomma, e a interrogarci, quindi mi piacerebbe anche sentire i pareri dei nostri amici in ascolto. Lo ricordo il nostro numero di WhatsApp, per chi volesse offrire un proprio punto di vista su questi temi controversi, ovviamente. Il nostro numero di WhatsApp è il 348-222-7294. E vorrei concludere con il pastore Volpe facendo un riferimento al fatto che domenica, sul culto evangelico trasmesso da Rai Radio 2,
non te la dà l'anteprima.
No, l'anteprima non te la dà, però insomma, tu sarai impegnato in una riflessione sulla Pasqua, che insomma presenta sempre tantissime angolature, no? Che possono essere esaminate. Qual è, forse alla luce anche di quello che ci sta attorno, che succede attorno a noi, il tema pasquale che tu ritieni più urgente da condividere, da sottolineare? Non so.
Mi permetto di dire anche venerdì.
Ah, okay.
Farò un intervento al Culto Radio. Lo dico semplicemente perché cerco di fare un discorso che va dal venerdì alla domenica, dove il venerdì l'accento è sulla devozione umana, cioè su questo slancio d'amore, di solidarietà, no? Di queste tre donne che vanno verso la tomba per accudire il cadavere di Gesù. Quindi questa immagine della devozione umana che secondo me noi dobbiamo riscoprire in questo mondo più egoista, più violento, che cosa significa mostrare verso gli altri più deboli un gesto d'amore umano, non religioso, umano.
Cioè del tipo restiamo umani, ecco, questo è un appello.
Esatto. Nello stesso tempo riconoscere però nella devozione umana un limite fondamentale, ed è il limite delle tre donne che vanno verso la tomba di Gesù con la domanda: chi rotolerà la pietra? E qui la domanda è una domanda che scavalca la nostra capacità umana di devozione, e bisogna affidarsi ad un atto straordinario, quello di Dio. E credo che questo atto straordinario ci restituisce anche una certa dignità alla nostra devozione umana. Quindi oggi la domanda è questa: come può l'essere umano in questo momento difficile della sua vita, da una parte riscoprire la sua umanità, dall'altra parte riscoprire l'evento straordinario che ha cambiato la storia umana, che è la risurrezione di Gesù Cristo?
Questa domanda: chi rotolerà per noi la pietra, questo enorme masso che impedisce alla speranza, sostanzialmente, no? Noi guardiamo il nostro orizzonte personale e soprattutto collettivo e vediamo una tomba sigillata, sostanzialmente, no? Il tema della speranza: chi rotolerà questa pietra per noi? Claudio.
Qui c'è un passo bellissimo di padre Ernesto Balducci. L'amore con la morte di Gesù è stato sigillato dalla pietra, e rotolare la pietra è ridare quell'amore nel mondo. Chiaramente.
Ma chi lo rotola questa pietra? Nel testo evangelico non è mano umana che lo fa, insomma. Raffaele, forse un'ultima battuta su questo.
Ma qui possiamo riallacciarci un po' alla questione meridionale, a Martin Luther King e quindi alla Pasqua. Martin Luther King era convinto che ci fosse una compagnia cosmica, che ci fosse un trionfo della giustizia scritto nell'universo. Io credo che noi cristiani abbiamo bisogno di riscoprire questa utopia della fede, questo ottimismo della fede, per cui noi possiamo guardare anche ai disastri di questa terra, ma non perdere la nostra dimensione umana e saperci affidare nelle mani di Dio.
Benissimo, grazie davvero Raffaele per questa apertura alla speranza, che credo che sia forse l'ABC della fede, però è anche il traguardo, insomma.
Posso dire una cosa a Raffaele, che fra l'altro
se lo dici in 30 secondi, sì,
che fra l'altro mi ha battezzato nel lontano 2002. Raffaele, ti voglio bene, okay. Ti vogliamo bene, e no, te lo diciamo non solo perché è Pasqua, perché ti vogliamo bene sempre.
Vabbè, dai, speriamo che fino a Natale
ce la facciamo. Okay.
Grazie
uomo
davvero
di poca fede.
Grazie davvero, a risentirci presto. Grazie.